il secondo inserto registrato che invece ci porta in Ecuador.
Proviamo a lanciare questo inserto di Davide Matrone. Come dicevamo prima, prende spunto dall'incredibile schiavismo che ancora esiste nel XXI secolo, non solo in Ecuador, perché poi si sentirà che si allude anche ad altri luoghi dove compare questa piaga medievale.
Davide ci racconta la vicenda dei lavoratori e lavoratrici della Furukawa, che è una multinazionale giapponese, e poi affronta anche le questioni riguardanti l'Ecuador dopo la crisi della sicurezza.
Questa impresa, che è una multinazionale in realtà,
sì.
nel caso specifico ecuatoriano è Furukawa Plantaciones, sì. CA dell'Ecuador, è una impresa che praticamente dall'anno 1963 si stabilisce in Ecuador, in particolare nella regione di Santo Domingo de los Chachiles. È una regione che si trova verso la costa, non è costa, ma è vicino alle altre regioni che sono nella costa. E non è casuale che questa impresa inizi a posizionare le prime piantagioni lì, perché il clima e la zona prevalentemente abitata da afrodiscendenti sono due elementi che permettono che si possa produrre la baca, che è una fibra che viene utilizzata, tra l'altro questa impresa in Ecuador si produce questa fibra, così come nelle Filippine, sono i due paesi a livello mondiale che più producono questo.
Viene usata molto in Giappone, quindi è per quello che è Giappone, che è una multinazionale giapponese.
Esattamente, sì, sì. Quindi diciamo che è anche una questione legata al territorio, che appunto questa baca è una pianta erbacea che si trova sul territorio ecuatoriano, però è una pianta nativa delle Filippine. Detto questo, da lì poi comincia a diffondersi in altre 5 regioni, si sviluppano altri impianti di produzione di questa fibra, però la prevalenza della manodopera è praticamente composta da abitanti afrodiscendenti, ricordando che in Ecuador quasi il 7% della popolazione è afrodiscendente e prevalentemente situata nella costa. Quindi in queste 5 regioni del paese dal 63 c'è questa impresa, la Furukawa, che produce questa baca. Però nel 2019 succede che alcuni lavoratori, stanchi delle sopraffazioni, della violazione dei diritti umani, dei diritti lavorativi, delle mancanze di opportunità che avevano perso di generazione in generazione, decidono di denunciare a Quito questa situazione. Anche perché cominciavano ad emergere con il tempo una serie di casi di malattie, di mutilazioni, c'erano già stati dei controlli precedenti che avevano fatto emergere tutta una serie di situazioni molto, molto gravi, e quindi dal 2019 è cominciato il caso. Ovviamente scalpore, c'è stata anche una certa attenzione mediatica nei primi tempi, perché poi effettivamente è imbarazzante parlare nel 2019, ma ancora oggi, di situazioni di schiavitù. Infatti poi questo caso è diventato ed è considerato il caso di schiavitù moderna per eccellenza in Ecuador, anche se in realtà di casi analoghi se ne sono poi scoperti in altri paesi dell'America Latina, come per esempio in Colombia o nel Centro America.
Ah, quindi non è un caso, un unico caso,
sì,
dell'area, cioè ci sono già stati,
no,
ci sono stati anche altri. E tu hai seguito fin da quando c'è stata la sentenza, dal processo, la storia di questa multinazionale, questa Plantaciones?
Sì, dall'inizio ho cominciato a seguire questo caso, anche perché è abbastanza impressionante sentire che ci sono casi di servitù della gleba, perché poi il termine che viene utilizzato anche negli atti processali è questo. Cioè, pensi che questi sistemi siano legati a un periodo storico passato, l'età media, no?
Medioevo.
Il Medioevo, Invece esistono addirittura nel secolo XX e XXI, secolo XXI in questo caso. Quindi ho seguito, ho avuto anche contatti con l'avvocato, ho partecipato anche a delle attività, delle manifestazioni che si sono realizzate qui a Quito, marce, manifestazioni da parte anche di attivisti, perché poi nel frattempo, dopo la denuncia, è cominciato a sorgere anche una certa attenzione e interesse da parte della società civile, che ha fatto sì che una parte della stessa ha composto, attraverso varie organizzazioni, dei comitati, uno in particolare che poi include varie organizzazioni, il Comitato di Solidarietà di Furukawa Mai Più, che include vari collettivi che difendono i diritti umani. E da lì praticamente sono cominciati tutta una serie di passaggi di raccolta di informazioni, di testimonianze. Molti lavoratori e lavoratrici sono giunti dalle coste, dalla zona costiera, dalle regioni costiere, per poi dare le loro versioni dei fatti. E si è appurato che effettivamente, ed c'è stata anche una prima sentenza, che esiste una violazione sistematica dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, c'è un sistema schiavista basato proprio sulla servitù della gleba, dove i proprietari delle terre davano in concessione l'usufrutto della terra per ricevere praticamente la gran parte di quello che si produceva, e la minima parte restava ai lavoratori. Però i lavoratori e le lavoratrici vivevano in condizioni disumane, senza condizioni igieniche, senza nessuna attenzione medica, bambini che sono nati, cresciuti in queste fabbriche, in queste piantagioni squallide, quindi non sono nemmeno andati a scuola. Quindi una situazione veramente drammatica. Per generazione e generazione si è perpetuata questa situazione.
Senti, questa situazione che apparentemente sembra estrema, ma forse poi non lo è. Cioè, la schiavitù è stata eliminata, diciamo così, abolita nel 1851 in Ecuador, però poi soprattutto la nuova schiavitù, quella moderna, è esercitata verso gli afrodiscendenti. E quindi si pone anche un problema delle condizioni degli afrodiscendenti nel contesto della società ecuatoregna, che è un aspetto, diciamo così, che fa parte ormai delle contraddizioni dello Stato ecuatoregno.
Sì, certamente. Bisogna dire che in Ecuador c'è ancora, e non solo in Ecuador, ancora un retaggio di carattere culturale legato al periodo colonialista, no? Coloniale. Esistono ancora delle gerarchie, delle classi sociali ed economiche del paese, dove poi si vede, è abbastanza netto vedere come gli afrodiscendenti sono gli ultimi della scala gerarchica. Ci sono i bianchi, ci sono i meticci, ci sono gli indigeni e poi ci sono gli afrodiscendenti. Sono quelli che poi realizzano i lavori più umili, più sporchi, per utilizzare un termine anche abbastanza, no, forte. Sono quelli sottopagati. Sono quelli che poi ancora vengono considerati schiavi, seppur utilizzando termini moderni, domestici, accompagnatori. Sono quelli che hanno una casetta piccolina, così come gli indigeni nelle haciendas, nelle case, diciamo, delle persone, famiglie benestanti, e loro hanno uno spazietto nell'angolo del giardino, vivono lì con la famiglia, e però fanno i domestici nelle case. E poi c'è un altro elemento che ha fatto riflettere nell'ultimo censimento che si è realizzato, che ha fatto anche che ha destato reazioni da parte delle organizzazioni afrodiscendenti, dei collettivi che esistono qui. C'è anche una volontà politica di eliminare, di farli scomparire dalla popolazione, e non solo verso gli afrodiscendenti c'è questa attenzione, ma anche verso gli indigeni. Cioè nell'ultimo censimento, addirittura, secondo denunce fatte dai collettivi, dei gruppi organizzati della CONAIE, che rappresentano appunto la popolazione afrodiscendente, sono stati praticamente cancellati circa 700.000 afrodiscendenti, cioè non sono stati censiti. Quindi c'è anche un problema di carattere politico che si vuole far scomparire una parte della popolazione e far sì che poi non esistano i problemi legati al razzismo, alla marginazione, all'apartheid, anche se non è proprio in questo senso, però c'è anche questo fenomeno che si è verificato in Ecuador nell'ultimo censimento che fa riflettere.
Le sentenze sono state, credo, alcuni anni fa. Il motivo per cui te ne sei di nuovo occupato per Pagine Estere in questi giorni, è uscito un tuo articolo, è perché non si è ancora riusciti a ottenere i risarcimenti che erano stati decretati dal giudice.
Sì, dopo la denuncia del 2019, dopo la raccolta delle testimonianze, dopo aver costituito il processo, perché poi si è verificato che c'erano tutte le condizioni per poter continuare il processo legale, il primo elemento che è stato conquistato dai lavoratori e dai legali degli stessi sono state le scuse pubbliche fatte dal Ministero del Lavoro di allora, nell'anno 2020, che aveva appunto, si era scusato a nome dello Stato per aver creato e per aver addirittura negli anni precedenti, e questo avvenne anche durante il governo Correa, ci fu una condecorazione da parte del governo Correa verso l'impresa. Poi, una volta uscite tutte le magagne, tutte le nefandezze, c'è stata la prima scusa pubblica del 2020. Poi la sentenza degli anni successivi hanno dichiarato responsabile l'impresa per aver violato una serie di leggi, di diritti, e c'è anche la dichiarazione di appunto riconoscere che c'è stato un sistema schiavistico basato sulla servitù della guerra. C'è un'indennizzazione calcolata da parte delle autorità giudiziarie, praticamente è stato approvato e comprovato che i lavoratori dovranno essere risarciti secondo tutta una serie di parametri e calcoli fatti dalle varie perizie. C'è un'altra indennizzazione che corrisponde ai lavoratori in 5 ettari di terreno, solo che c'è un contenzioso adesso a livello provinciale con la Corte Costituzionale, in quanto la Corte Provinciale di Giustizia di Santo Domingo vuole accorpare l'esercimento a livello economico, non riconoscendo la concessione delle terre. Per questa ragione i legali hanno poi fatto appello alla Corte Costituzionale come ultimo organo che può intervenire e dare il veto finale, perché c'è un ritardo nell'esecuzione del risarcimento. A questo si è aggiunto, come dicevo anche e scrivevo nell'articolo, che i comitati di solidarietà dei lavoratori hanno attivato una campagna a livello nazionale per sensibilizzare nuovamente l'opinione pubblica, per rilanciare la questione e per pressare la Corte Costituzionale affinché si arrivi a una sentenza finale che sia poi eseguita.
In seguito a questa sentenza è stata sanzionato il sistema proprio, quindi la multinazionale, oppure come al solito sono stati colpiti solo alcuni prestanome, personaggi, funzionari, anche direttori magari, però non propriamente il sistema vero e proprio e la direzione della multinazionale, oppure stavolta si è riusciti a colpire la testa del...
No, in realtà vengono sanzionati alcuni dirigenti che vengono appunto dati responsabili, alcuni funzionari pubblici che hanno
i capri espiatori.
Esatto, quindi non c'è una, come dire, una condanna al sistema, no? Che dovrebbe, diciamo, no, è solamente, diciamo, diretta verso alcune persone che in alcuni anni passati hanno gestito e hanno diretto la multinazionale.
Senti, ti volevo un po' riportare la situazione generale dell'Ecuador, a prescindere dal caso specifico della Furukawa. come si sta evolvendo il quadro dopo, insomma, praticamente la presa del potere di Noboa e tutto quello che ne è conseguito a livello di repressione di stretta rispetto alle bande criminali?
Allora, intanto dopo i fatti del gennaio di quest'anno, dopo lo shock, praticamente abbiamo vissuto una situazione di transizione che stiamo ancora vivendo, dove presumibilmente si sta tornando alla normalità, anche se è nella normalità che sorgono e si consolidano processi anormali. Io penso che, facendo una lettura politica, penso che questa escalation di violenza che abbiamo registrato nella data del 9 di gennaio in particolare sia stata funzionale. Non voglio dire che sia stata costruita, perché non ho elementi per dire, però da lì in avanti è stata funzionale per costruire uno stato di polizia, per legittimare una politica repressiva che reprima le organizzazioni sociali, i partiti politici di opposizione e la protesta, ed è stata anche funzionale per continuare ad approfondire una serie di politiche economiche neoliberiste. Dopo i primi momenti il governo ha risposto con la mano dura, l'esercito, la polizia, che continua a controllare alcuni territori, soprattutto la zona costiera, zone povere, dove tra l'altro maggiormente c'è la popolazione afrodiscendente. Però abbiamo visto, anche attraverso una serie di servizi e poi letto una serie di articoli e analisi, che sono stati presi i pesci piccoli delle bande, o non viene messa in discussione anche qui il sistema criminale o le condizioni che favoriscono le bande criminali e la criminalizzazione della società. Quindi tutto questo continua a perpetuarsi anche in funzione della consulta popolare che si terrà nel mese di aprile. C'è continuamente uno stato di polizia, uno stato di terrore, anche un clima di terrore. Attraverso i telegiornali tutti i giorni si ascoltano e si vedono retate, blitz, scontri a fuoco, ovviamente adesso più limitati, più circoscritti, però per creare nell'opinione pubblica quella paura e quel timore, per poi legittimare la maggior parte delle domande della consulta popolare, che vedono l'intervento delle forze armate, l'estradizione di criminali e tutta una serie di altri provvedimenti, ma che fanno intendere che è funzionale questa situazione che stiamo vivendo. E tra l'altro, come dicevo, anche in merito alle politiche economiche neoliberiste si stanno profondizzando, acutizzando, incrementando, perché poi nel frattempo il discorso egemonico è quello che bisogna reperire risorse materiali e risorse economiche per combattere la criminalità. Per questo aumentiamo l'IVA al 15%, si faranno una serie di tagli di qua e tagli di là, perché i soldi devono giustificare l'intervento dello Stato attraverso le forze armate per combattere la criminalità. Mentre poi nel frattempo si continuano con le politiche di tagli alla salute, all'educazione, al lavoro. Adesso l'ultimo è il taglio al presupposto all'educazione, vede alcune università anche importanti del paese perdere milioni di dollari per l'educazione, e questo ovviamente favorisce sempre di più l'abbandono scolastico, la disoccupazione, la povertà, che sono tutti elementi che favoriscono
carburante per la criminalità, certo,
per le bande criminali.
No, infatti il paradosso è che sta continuando a portare avanti quelle politiche che poi sono state fondamentali nel creare questa situazione di insicurezza, come se niente fosse successo. L'unica risposta che l'oligarchia equatoregna riesce a dare è quella della repressione.
Sì, sì, cioè, sembra che l'unico problema che oggi c'è in Ecuador, esiste in Ecuador, è la delinquenza, la criminalità, che esiste ovviamente, ma non c'è nessun tipo di analisi su come sia sorta, su come si siano rafforzate le bande attenti su come lo Stato abbia perso sempre di più pezzi di territorio, e che l'unico problema da risolvere appunto è questo, e come? Con la repressione. Non c'è nessun tipo di altro intervento che vada verso la prevenzione, l'analisi dei problemi. Si continuano a tagliare soldi, appunto, come dicevo prima, alla salute, all'educazione. Ci sarà tra l'altro anche un'altra domanda nel referendum di aprile, che vuole introdurre, modificando la Costituzione, il contratto a ore, quindi precarizzando, flessibilizzando il mondo del lavoro. Però sembra che non c'è reazione a tutte queste misure antisociali, antipopolari, come se non c'è nessuna conseguenza a questo. L'unica cosa che si guarda è appunto l'intervento dello Stato attraverso le forze dell'ordine militari di debellare le bande criminali. Mentre poi nel frattempo si continua con le politiche che, invece di sfavorire l'aumento della criminalità, le favorisce. E questa è una cosa che mi preoccupa e mi fa anche, come dire, fa rabbia, come dire, ma la gente non vede, la gente non sente, la gente non si rende conto, cioè che sembra che non c'è altro.
È stata anestetizzata la società civile.
Eppure quando Lasso ha portato avanti politiche analoghe c'è stata una reazione della piazza.
Sì, c'era stata un movimento da parte del movimento indigena, c'era un'opposizione abbastanza compatta all'interno dell'assemblea. Poi c'erano anche apparati mediatici che cominciavano anche a remare contro, mentre poi nel frattempo il movimento indigena, sempre più frammentato, disunito, e l'attuale leader Maria Isa è messo in un angolo. La gente si è anche scocciata, tra virgolette, degli scioperi generali dopo quello del 2019 e quello del 2022. Si è costruito un discorso egemonico, anche mediatico, satanizzando e criminalizzando questa forma di protesta, che non ha portato a nulla, secondo ovviamente questo discorso. L'opposizione è rimasta in mano al correismo, ma un correismo sempre più stanco, agonizzante, sempre messo all'angolo, perché poi c'è anche il potere giudiziario che fa il suo gioco e sempre lì in qualsiasi momento per intervenire, per continuare a mettere dentro qualche correista del passato e reprimerlo. Quindi nel frattempo c'è tutta una serie, si sono creato tutta una serie di fenomeni che hanno indebolito le opposizioni. Nell'opinione pubblica c'è una stanchezza verso la protesta, ma addirittura si è costruito un discorso accettato maggiormente dall'opinione pubblica di conservare lo status quo, di tornare a lavorare, di produrre, di fare quello che bisogna fare ogni giorno e di eliminare queste bande criminali e niente più. Quindi Noboa è un po' il salvatore della patria in questo momento, che dovrebbe mettere un po' in ordine, un ordine dopo il caos degli ultimi anni.
Certo, insomma, l'operazione di normalizzazione.
Tra l'altro un altro elemento che sarebbe il caso anche di menzionare, che rientra in questo scenario. C'è adesso un processo contro l'attuale sindaco di Quito da parte di un consigliere. Che si chiama Guarderas, è il consigliere che ha praticamente accusato l'attuale sindaco di Quito del correismo, autore anche dell'apertura dopo tanti anni del famoso metro, della metropolitana. Praticamente c'è un giudizio e stiamo aspettando anche la risposta finale, in base al quale si accusa di aver utilizzato fondi locali, per aver utilizzato la propria immagine per fare una campagna elettorale a favore della candidata correista Luisa Gonzalez alle scorse elezioni presidenziali politiche, che non viene riconosciuto da una serie di codici, e quindi hanno usato infrazioni per accusarlo e per destituirlo. Stiamo aspettando tra l'altro questa sentenza da parte degli organi giudiziari preposti. Però fa intendere che cosa? Che la destra continua ad attaccare il correismo, lo si fa in tutti gli ambiti e si cerca di deslegittimare l'opposizione, in questo caso il centrosinistra, considerando anche che da quando è in carica l'attuale sindaco sta operando con responsabilità, con una certa razionalità e con una certa visione delle cose, però c'è questa volontà politica di deslegittimare la protesta.